sempre con noi, professore.
Buonasera, buonasera, grazie a voi per l'invito.
Allora, cosa significa, cosa cambierà dal punto di vista geopolitico con la presidenza Biden? Oggi il direttore di Repubblica diceva: con Biden, presidente, torna la sfida strategica alla Russia.
Ma dunque, sicuramente sulla carta verrebbe quasi normale da dire che Biden, che fu il vice di Obama, che è stata l'amministrazione che aveva messo al centro come nemico principale, diciamo competitor principale, il termine nemico è un termine che si dice più alle guerre, quelle vere, che alle confrontazioni geopolitiche, e era la Russia. E Trump ci ha abituato a un contesto sicuramente diverso da quello che era la narrativa del Russiagate, nel senso che la Russia ha dimostrato, abbiamo visto che Trump non è un agente sotto scacco della Russia, sotto ricatto in seguito a filmini erotici e sto soltanto raccontando quelle che erano una delle tante chiavi di lettura che sono dei gossip, anzi, che sono girati a livello dei
certo,
media all'epoca.
Certo, certo.
Trump ha preso delle decisioni sulla Russia piuttosto dure, dal Nord Stream fino alle sanzioni che sono state irrigidite, fino a una competizione molto forte con l'Iran, con la stessa Cina. La Russia non si è sentita particolarmente privilegiata, diciamo così, da Trump. Però è anche vero che nel togliersi dalla demonizzazione personalistica su Putin, che insomma, ricordiamocelo, fino a qualche anno fa tutto ciò che l'Occidente non andava della Russia veniva ricondotto ai tiramenti umorali di Putin, insomma c'erano addirittura fiori di studi che cercavano di fare la psicologia del personaggio, l'analisi della psicologia del personaggio del presidente. È evidente che il ruolo di principale competitor Trump l'ha dato alla Cina e quindi la Russia in qualche modo ha sentito una minore pressione, diciamo così, russofobica, ecco. Quindi verrebbe da dire che con Biden le cose potrebbero tornare all'antica. Questa è un'ipotesi, però è anche vero che Biden la Russia lo considera attualmente come portatore di una politica estera americana all'antica. Si parlava prima di Trump che si vanta di non aver iniziato nessun conflitto, stessa cosa di cui non può vantarsi il buon Obama, che pure ha vinto un Nobel per la pace. Quindi è probabile che la politica estera di Biden, che potrebbe tornare a essere di confrontazione diretta sulla Russia, però da un lato non riabiliti subito la Cina, perché comunque alla fine si è visto che Trump, che sembrava additato a matto all'inizio a prendere di petto Pechino, è anche vero che comunque si è dimostrato che su quel particolare aspetto aveva più di un motivo, più di una ragione. E poi la cosa rassicurante per i russi è che Biden si affiderà alla macchina dello Stato, quel famoso Deep State che ha molti canali istituzionali tradizionali di collegamento con la Russia, e quindi la politica torneranno a farlo gli ambasciatori più che la figlia del presidente o suo marito, insomma. Quindi è probabile che da questo punto di vista, anche se ci dovessero essere dei contenuti più duri, ci sono però più canali di mediazione e in qualche modo più prevedibile la politica di Biden.
Ma è comunque un mondo diverso, no? Rispetto a quello che affrontava Trump, non fosse altro che c'è stata una pandemia, cioè in effetti il ruolo della Cina è l'unico che si è, mi sembra, avvantaggiato in questo anno, anche dal punto di vista del PIL, perché è vero non è cresciuto come di solito cresceva al 6-7%, mi sembra si attesti al 3%, però rispetto al profondo rosso e tutti gli altri, comunque insomma un grande passaggio, cioè conta anche questo fatto, rispetto all'inizio della presidenza Trump siamo in un mondo nettamente diverso, no?
Questo ci riporta sì a tutto quello che è il discorso del bilancio della presidenza Trump, che adesso a mio avviso ancora è o troppo ideologizzato o troppo demonizzato a seconda dei punti di vista, perché il personaggio Trump è ancora molto ingombrante. Però come in Italia a un certo punto, per capire il berlusconismo, abbiamo dovuto analizzarlo separatamente da quello che è Silvio Berlusconi, così secondo me il trumpismo, che non è stato, io non sono certamente un trumpiano, però obiettivamente nel Medio Oriente, per esempio, ha fatto alcune decisioni nefaste, come quella di spostare la capitale da Israele, di spostarla da Tel Aviv a Gerusalemme, però è anche un dato di fatto che il primo segno verso una stabilizzazione nell'area è stato raggiunto dall'amministrazione di Trump, per non parlare anche del Kosovo e del riavvicinamento tra serbi e kosovari. Cioè, quindi è una politica estera che si è mossa su canali anche spesso non istituzionali, quella di Trump. Ha raccolto dei risultati, a mio avviso Biden tornerà a fare il presidente e quindi forse avere anche un ruolo inferiore rispetto a quello che ci aveva abituato Trump. Sappiamo che i presidenti degli Stati Uniti d'America sono, lo scopriamo in genere quando finiscono il loro mandato, hanno avuto un'incidenza molto minore di quella che è la loro apparizione mediatica, la percezione mediatica. Personalmente, quando ha scelto Kamala Harris, che non è certo una colomba come vice, però non ha preso per esempio Victoria Nuland o Susan Rice era veramente in pole position, aveva tutte le caratteristiche per diventare vicepresidente. Susan Rice è quella che negli scontri razziali dopo l'omicidio di Floyd ha provato ad additarli alla Russia, che sinceramente, voglio dire, certo non è un alleato degli Stati Uniti, però ecco, voglio dire, mi sembrava un po' un modo un po' goffo anche per distogliere da un problema serio che gli Stati Uniti hanno ancora, buttando la palla in tribuna sempre con la retorica della Russia.
Chiudiamo sulla Russia, visto che insomma lei è particolarmente esperto su questa vicenda. Che sta succedendo intorno al caso Navalny?
Navalny ha giocato una carta tattica, a mio avviso furba, devo dire sorprendente, perché Navalny è soprattutto rivolta verso l'interno, nel mercato politico russo, dove si vota a settembre, e Navalny con il suo ritorno ha sorpreso l'Occidente, però l'ha sorpreso anche in maniera un po' negativa, perché all'Occidente piace il dissidente scappato Dal regime che non piace all'Occidente, che fa la voce critica fuori campo a comando, diciamo così. Rientrando in Russia, e lui sapeva perfettamente, voleva essere arrestato, sapeva che era stato arrestato perché Navalny aveva uno sconto di pena da finire in libertà condizionata, non presentandosi entro la fine di ottobre, sapeva perfettamente che sarebbe stato arrestato all'arrivo. Questa conseguenza giudiziaria, che probabilmente finirà molto presto, avrà però un grosso impatto politico sul piano interno. Quindi direi che questa mossa di Navalny, che è stata, alla quale la burocrazia, mi verrebbe voglia anche dire un po' ottusa, russa, ha abboccato sinceramente, perché direi era talmente palese che rientrasse in questo momento per farsi arrestare, è un qualcosa che lo rilancerà molto sul piano interno, e riuscirà forse a combattere quella opposizione piuttosto variegata che lui vedeva uno degli esponenti ma non il leader incontrastato, mentre sul piano internazionale è probabile che ci siamo giocati, o dopo Greta ci siamo giocati anche Navalny. Ovviamente sto facendo una battuta qua,
per la stampa, però chiudiamo su questo. Le chiedo un commento su questo titolo della stampa, e forse ha visto Navalny, il Nelson Mandela russo, scrive la storia in diretta social.
Beh sì, la stampa, devo dire, io penso che la Russia abbia una democrazia molto fragile, e che sia giusto ovviamente sottolineare tutti gli aspetti. Diciamo così, la stampa fu la stessa che però all'epoca ridicolizzò Sputnik V, il vaccino russo, dicendo che era arrivato con un eccessivo anticipo, che era acqua zuccherata. In fin dei conti è uscito un mese e mezzo prima dei Big Pharma.
Sì, ma peraltro mi sembra che l'Italia abbia chiesto informazioni, perché in carenza di vaccini mi sembra ci siano delle trattative anche per...
No, l'Agenzia Europea del
Farmaco. Esatto, quindi direttamente d'Europa.
Secondo me, io ho la mia teoria, poi forse sbaglierò su questo, che la critica alla Russia, che è giusto fare perché tutti i regimi che non sono pienamente democratici vanno criticati, però se poi sconfina nella russofobia sempre e comunque, alla fine ottiene in qualche modo
l'effetto contrario. Peraltro mi ricordo bene che, insomma, del vaccino russo ne parlammo proprio con lei qualche mese fa.
Sì, cioè voglio dire, siamo convinti che sottolineare per esempio il decisionismo di Putin come cattivo in una fase in cui in Europa non c'è uno straccio di leader carismatico, quella più carismatica è la Merkel ed è tutto un dire, no? Sia faccia perdere consensi a Putin. Putin in questa fase è quasi più popolare in Occidente
che in Russia, che è un paradosso.
Quindi la stampa, che peraltro è un giornale che ha una grandissima tradizione di pagina esteri, di Igor Mann, io da bambino mi ricordo. Insomma, male si concilia, secondo me, questa posizione.
Un po' troppo tifosa, un po' troppo marcatamente tifosa. Grazie.
Sì, esatto.
Grazie al professor Igor Pellicciari, grazie di essere stato con noi. Buona serata.
Un abbraccio, presto.
L'ultimo.